7 e 9 andiamo a partire dando un'occhiata, come sempre, alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi e a quali sono i temi, le questioni, le notizie a cui viene dato più spazio. Diciamolo subito, parte Sanremo questa sera e quindi per una settimana, diciamo, a parte tragedie spaventose, conflitti termonucleari o morti davvero davvero eccellenti, l'interesse del paese su questo si concentra. Non stiamo esagerando, però a parte questo, quali sono le questioni che campeggiano oggi? Sono diverse, in particolare di cronaca, ma non solo. In realtà ogni quotidiano, diciamo, sceglie un'apertura diversa. Si va appunto da Sanremo, che si intreccia con le proteste degli agricoltori che sono stati invitati al festival, anche se, e poi bisognerà capire chi ci va, perché per esempio uno dei autoproclamati portavoce, insomma personaggi in questo momento più sugli scudi, come dire, è abbastanza criticabile per tutta una serie di dichiarazioni al limite della decenza che ha fatto, quindi c'è pure questo da vedere. Comunque, Sanremo, i trattori, il dibattito sulle riforme istituzionali che prosegue, seppure in maniera a volte carsica, le questioni di politica interna, anche se in realtà non c'è moltissimo oggi, e cronaca nera dallo stupro terribile di Catania di qualche giorno fa fino all'aggressione nei confronti di una l'accoltellamento di una professoressa in un istituto, mi ricordo se è un istituto professionale, un centro di avviamento al lavoro del Nord Italia. Gli esteri, almeno sulle prime pagine, non moltissimo. In realtà la notizia principale dagli esteri oggi è relativa al povero re Carlo III, che non ha fatto in tempo a diventare re e già gli hanno diagnosticato un tumore. Per il resto bisognerà andare a cercare all'interno. Allora, detto questo, possiamo partire con la prima pagina del quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che proprio a Carlo III dedica la fotonotizia al centro della prima pagina. Re Carlo è il cancro, shock in Gran Bretagna. Buckingham Palace, impegni rinviati per le terapie. C'è una foto con Di Carlo e consorte, e questa è più o meno la notizia, e foto similari le troveremo un po' dappertutto. Poi abbiamo in taglio alto le mobilitazioni, le proteste degli agricoltori, gli agricoltori verso Roma, dovete ascoltarci. Fiorello e Amadeus li invitano al festival, appunto quello che dicevamo poc'anzi. Va detto poco, spazio relativo, ecco, in fondo un riquadro per Roberto Salis, padre di Ilaria, incontri con Tajani e Nordio. Salis, il padre deluso dal governo, solo no. E poi, sempre in taglio alto, il famigerato Qatargate di qualche mese fa, che si è molto molto sgonfiato nel corso dei mesi, anche se poi ha provocato, insomma, una serie di detenzioni anche molto molto pesanti. A proposito di carceri, insomma, che stanno messi male in Ungheria, fanno schifo, ma anche in Belgio non è che siano molto migliori. Panseri mente, non gli crediamo. Svolta nel Catarghetto, un investigatore esterna dubbi sull'attendibilità di Antonio Panseri, da cui poi è scaturita tutta l'inchiesta. Non crediamo a niente di quello che dice, sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro. Poi abbiamo a centropagina la politica interna, Premier cambia la riforma, intesa nella maggioranza sulla norma antiribaltone, pioggia di emendamenti delle opposizioni, la Meloni annuncia accetto le dimissioni di Sgarbi, peraltro accettate anche con un certo sollievo, visto che Sgarbi era uomo di Berlusconi, era stato imposto come sottosegretario a Berlusconi, e quindi un altro tassello che si libera per far spazio, immaginiamo, a qualche personaggio di fiducia della Premier. Lui però conferma il ricorso al TAR. Poi abbiamo la scuola, la stretta con la circolare del ministero, chi occupa pagherà i danni e le pulizie. E ancora Gian Antonio Stella parla dei prof di sostegno che se ne vanno ogni 12 mesi, capita al 60% degli alunni. Tutte insomma questioni che sicuramente si potranno ritrovare nella nostra trasmissione pomeridiana. E poi, come detto, per gli esteri non c'è molto, c'è un riquadro piccolo per la guerra a Gaza, mesi per eliminare i capi di Hamas, annuncia Netanyahu, mentre Angelo Panebianco parla del passato ignorato e della storia usata come clava, sempre riguardo al conflitto in Medio Oriente. Così il Corriere della Sera. La Repubblica ha un'apertura completamente differente che prende le mosse dal divieto per Giuliano Amato di presentare un suo libro al penitenziario milanese di San Vittore. Avrebbe dovuto presentare storie di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale della Società, scritto insieme in collaborazione con una giornalista, Donatella Stasio, ma non è arrivato l'ok dal capo delle carceri italiane. Repubblica tuona. Divieto di parola, il Ministero della Giustizia blocca la presentazione del libro di Giuliano Amato nel penitenziario milanese. Il messaggio, dice Flick, Giovanni Maria Flick, ex presidente della Consulta, ex ministro della Giustizia, emerito esperto di professore di diritto, di Costituzione è meglio non parlare. Una scelta sconcertante, dichiara il garante delle carceri, e Carlo Bonini rinforza tutto questo con un commento dal titolo «La prigione del diritto». E ancora il caso Salis, Ilaria la rabbia del padre, lo Stato non fa nulla, resterà in cella. Poi anche qui ci sono i trattori che marciano su Roma e conquistano Sanremo. Da Sanremo ci sarà anche Massini, che parlerà di morti sul lavoro. E poi la fotonotizia per gli antichi papiri di Ercolano e il cosiddetto progetto Vesuvius Challenge. Così tre giovani studiosi dell'intelligenza artificiale decifrano i papiri di Ercolano. E dal Medio Oriente, l'Italia aiuti, le vostre minacce non ci fermano, Cina, Russia e Iran, manovre congiunte nel mare di Oman. E poi anche qui ovviamente il tumore di Carlo, annunciato per Carlo III. Il manifesto, qui ancora un'altra apertura, l'apertura è per il CPR di Ponte Galeria, Patria Galeria, titola il manifesto, ora indaga la magistratura dopo che Ousmane Sylla si è ammazzato nel CPR di Ponte Galeria a Roma, non aveva 22 anni e non doveva stare lì. Nel senso che aveva un'altra età rispetto a quanto ho scritto. 2 mesi fa la psicologa voleva trasferirlo, non aveva commesso reati, ma poteva essere detenuto per 18 mesi senza alcuna possibilità di rimpatrio in Guinea. Ha lasciato scritto che vorrebbe tornarci da morto. E queste sono un po', sono, diciamo, le follie del decreto Cutro, sono quei provvedimenti che si emanano, diciamo, ad uso del principe, ad uso di propaganda, ma che poi producono soltanto, cioè non soltanto producono devastazione, ma non hanno neanche una propria fattibilità, perché nel caso in questione, ma ce ne stanno tanti uguali, e comunque il rimpatrio in Guinea non sarebbe stato possibile. Ma l'importante è sbandierare qualcosa sui propri social, sui propri profili social, e stiamo bene così. Poi, sempre per quanto riguarda questioni giudiziarie, Ilaria Salis. L'Italia butta la chiave, non possiamo fare niente, dicono Tajani e Nordio, ma l'Europa li smentisce. Poi il carcere, altri 2 detenuti, suicidi, stavolta a Verona e a Carinola, 15 dell'inizio dell'anno, e Meloni parla di edilizia. Questa cosa dell'edilizia penitenziaria poi è un'altra di quelle grandissime balle che girano, perdonatemi, ma prive di ogni fondamento. Qualche tempo fa ho avuto il modo di ascoltare un lungo convegno su questi temi in cui era presente anche il ministro della giustizia, il quale alla richiesta appunto di edilizia penitenziaria ricordava che tutti parlano di fare nuove carceri, ma nessuno vuole avere un nuovo carcere nel proprio territorio, men che meno quelli che poi li invocano sui social network o sui giornali o su dove vogliono loro. E per cui pure qui, insomma, parliamo di un cortocircuito che non provoca soltanto dolore, ma provoca anche la completa irriformabilità di tutto il sistema. Ma insomma, mi è capitato una cittadina qui vicino Roma, dove l'ipotesi di impiantare quello che sostanzialmente era una sorta di casa famiglia, diciamo, per detenuti anziani sostanzialmente non autosufficienti, se ne sarebbero dovuti accogliere una ventina, quella proposta, che era assolutamente diciamo non impattante sul territorio, fu bocciata con le baionette dalla locale amministrazione di centrodestra, peraltro, per cui pure qui sono, diciamo, parole al vento. Il vento se le porta via, non si porta via invece i suicidi, le morti, i ferimenti e tutto quanto purtroppo ben conosciamo. Poi, che cos'altro abbiamo? La protesta dei trattori, gli ambientalisti dicono con loro ma diversi. Da ultima generazione il tentativo di unire i due fronti. Con i trattori condividiamo diverse cose, la preoccupazione per il futuro, la forma della protesta. Anche se la risposta della polizia è ben diversa, segnala il manifesto, ma anche la contrarietà alle politiche dell'Unione Europea, spiega un attivista di Friday for Future. La PAC sta con i latifondisti. Beh, ma le politiche contro cui ci si scaglia non sono solo queste, sono anche queste, ma sono anche riguardo per esempio l'uso di determinati fertilizzanti, la necessità di lasciare alcune parti piccole del territorio o incolte a rotazione. Vabbè, comunque ogni tanto ci sono questi tentativi che sono assolutamente comprensibili e come dire, vanno anche sostenuti, però le posizioni sembrano così ad occhio abbastanza divergenti. E poi il Senato USA, la riforma ipocrita e bipartisan sul confine e infine la striscia di Gaza, Bibi non ferma i tank, avanti fino a Rafa. E ancora Luciana Castellina ricorda Daniele Segre, il grande documentarista e regista scomparso in settimana, addio al regista, narratore indipendente di vite, di lotte e di storie italiane resistenti. Così la prima pagina del manifesto. Vediamo adesso cosa dice Avvenire. Qui ancora un'altra questione, la cittadinanza, l'ora della cittadinanza, titola Avvenire. C'è un milione di giovani stranieri nel limbo che ancora aspetta un segnale verso l'integrazione dalla politica e dalle istituzioni. Un forum fra rappresentanti di chiese, associazioni e enti locali apre la nuova campagna di Avvenire. I nodi, rivedere le norme e più risorse per le pratiche burocratiche. Intanto alla Spezia la nave con i bambini di Gaza. Due sono gli editoriali che supportano questa campagna, quello di Diego Motta, piena dignità al nostro futuro, i ragazzi ci guardano, e poi lo scrittore, educatore Eraldo Affinati, che firma un pezzo dal titolo L'ingiustizia incarnata, in cui racconta la sua esperienza nella scuola di italiano Penny Wharton, come vogliamo chiamarli, chiede Affinati, italiani non riconosciuti, italiani nascosti, italiani segreti. Per me sono tutte persone in carne e ossa, giovanissime, cariche di energia propositiva, mediatrici culturali ideali. Claudia, figlia di senegalesi, la prima volta venne alla Penny Wharton, dove insegniamo gratuitamente la nostra lingua agli immigrati, accompagnata dal padre, il quale fino a pochi anni prima era stato uno di loro. Ne aveva fatta di strada, da analfabeta a interprete del mondo, da vagabondo a impiegato, da sradicata a marito con prole. Li vidi scendere le scale e arrivare alla porta d'entrata dove già s'affollavano gli scolari, adolescenti bengalesi, famiglie sudamericane, donne ucraine con bambini piccoli, somale coperte dal velo, filippine, cinesi, magrebini. Nel momento in cui la ragazza si sedette al banco e aprì il manuale della sillabazione rivolta al giovane nigeriano suo coetaneo, ospite del centro di pronta accoglienza, di prima accoglienza immagino, che gli avevamo messi di fronte, mi resi conto di stare assistendo a una ricomposizione del tessuto umano lacerato. Claudia, nata a Roma, naturalmente bilingue, insegnava a leggere e scrivere a un profugo senza arte né parte, il quale si trovava nella stessa situazione che era stata di suo padre. Difficile scegliere una docente più adatta e motivata di lei. Eppure questa professoressa perfetta, lungimirante e consapevole del ruolo che stava esercitando, non possedeva ancora la cittadinanza italiana. Disponeva solo del permesso di soggiorno. Appena raggiunta la maggiore età, di certo l'avrebbe chiesta in modo ufficiale, pagando la tassa prevista dalla legge, ma per ora il bel paese non gliela riconosceva. Come definirla un'ingiustizia incarnata. La medesima condizione di Abdel, iscritta al liceo scientifico, che ci aveva aiutato a gestire quattro arabi non facili da tenere fermi intorno al tavolo, dal momento che non si volevano staccare gli uni dagli altri e quando stavano insieme ridevano e scherzavano, ostacolando la concentrazione degli studenti presenti in sala. Era bastato che quel sedicenne dall'accento romaneschi, cui tratti somatici lo facevano assomigliare a un loro fratello di sangue, li avvicinasse pronunciando qualche battuta nel vecchio idioma dei padri per vederli ricompattarsi ordinati e quasi timorosi, in soggezione, anche perché irresistibilmente attratti e incuriositi da un amico imprevisto col quale avrebbero potuto percorrere il sentiero dissestato verso la nazione dove avevano deciso di andare. Ho citato due casi paradossali ed emblematici, tutto sommato positivi, ragazzi ben inseriti nella nostra comunità, senza dimenticare ciò che al contrario può accadere quando il mancato riconoscimento della cittadinanza, le cosiddette seconde generazioni, innesca un processo di emarginazione sociale potenzialmente distruttivo. Stiamo parlando di gruppi di adolescenti che invece di sentirsi italiani come a tutti gli effetti, tranne quello giuridico, in realtà già sono, si voltano indietro, quasi cercando un punto d'appoggio identitario e rischiano di trovarlo alla maniera di un sasso da lanciare nel vuoto in cui annaspano. Le cronache metropolitane sono sempre più piene di segnali che dovrebbero allarmarci: gang etniche, microcriminalità, bullismi vari. Troppe volte la rabbia nasce dalle insolvenze amministrative. Il razzismo si forma nella risacca delle frustrazioni. Ecco perché la scuola gioca un ruolo decisivo. L'immigrato, come ognuno di noi, non va né criminalizzato né idealizzato. Dobbiamo innanzitutto conoscerlo e farci riconoscere. Ma se continuiamo a negare la cittadinanza ai suoi figli nati e cresciuti in Italia, quali speranze di rinnovamento possiamo coltivare? Come non rendersi conto dell'assurdo in cui siamo precipitati? Non basta predicare l'accoglienza, bisogna favorirla sistemando una volta per tutte questa intollerabile stortura legislativa sulla quale le forze politiche non dovrebbero dividersi, né tantomeno cavalcare l'onda dei consensi auspicati o temuti. Gli occhi dei nostri scolari ce lo chiedono, conclude Affinati, anche se spesso non sono ancora capaci di esprimerlo. Così il secondo di questi editoriali che presentano la campagna, peraltro nulla prima, affinché si possa andare avanti per quanto riguarda le leggi sulla cittadinanza. Poi il carcere, c'è l'emergenza sanitaria dietro ai suicidi in carcere, già 15 detenuti si sono tolti la vita, servono più posti, dice la Meloni. E infine intesa sul super premierato, qui siamo in ambito di riforme istituzionali, dalle opposizioni 2000 no, la maggioranza fa quadrato sul testo, pioggia di emendamenti. Così la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero invece apre su sull'accoltellamento di una professoressa a Varese, gli agenti per le scuole a rischio, lunga intervista al ministro Valditara, troppe aggressioni, la presenza dello Stato può aiutare. E ancora a Varese uno studente 17enne accoltella alle spalle una professoressa, fortunata ad essere viva, dice lei. Poi abbiamo ancora la tensione che resta alta fra Stellantis e governo, la Premier annuncia che non ci saranno più sussidi ad hoc, mentre l'azienda annuncia un mese in più di cassa integrazione a Mirafiori. Non molto altro, poi cose che abbiamo già letto e poi il calcio, insomma. Poco altro da segnalare. Vediamo un po' altri quotidiani. Allora, quelli di destra, niente, è qualche tempo che non ci fanno più stupire come in passato. E giusto perché poi magari ne parleremo più tardi, ne abbiamo già parlato in seguito, segnaliamo che sul Tempo, sulla prima pagina del Tempo, campeggia il seguente titolo: premiato chi occupa case popolari, il nuovo bando del comune incentiva gli abusivi, più punti nelle graduatorie. Non è proprio così, comunque il Tempo dice che dopo 12 anni è in arrivo il nuovo bando del campidoglio per l'assegnazione delle case popolari, ma c'è una novità che incentiva gli abusivi e mette all'angolo gli onesti. Chi occupa illegalmente un alloggio pubblico con ordinanza di sgombero potrà infatti ottenere nella graduatoria un punteggio di priorità pari a 8 punti. Ne parleremo più tardi, magari proprio in fine di rassegna stampa, se ci sarà la possibilità. Chiudiamo come sempre con con il dubbio a questo punto, e ancora questioni di diritto. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ecco qui. Sul dubbio, in realtà continuano le questioni relative allo scontro fra il ministro Nordio e i giudici. Serve un CSM più duro, dice Nordio, ma è lite sulle pagelle. Il ministro critica le valutazioni delle toghe, in bilico la riforma. A centropagina una grande foto del padre di Ilaria Salis, lo sfogo dopo l'incontro con Tajani. Dal governo solo no, e poi ancora il cosiddetto Qatar Gate. C'è un audio che potrebbe smontare definitivamente uno dei casi giudiziari più a questo punto improbabili degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda il come dire il peso che ha avuto a livello internazionale. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda il dubbio, ancora l'emergenza carcere, ancora suicidi in carcere, ora si rischia un'ecatombe. E considerate, ci è capitato proprio col dubbio qualche giorno fa di leggere la piccola antologia di Spoon River dei suicidi del mese di gennaio. Adesso siamo all'inizio febbraio e ormai le statistiche ci parlano di un suicidio ogni due giorni. Diciamo, i record passati sembrerebbero destinati a essere completamente infranti. Poi abbiamo un'intervista a Lella Palladino dal titolo "Direttiva Unione Europea e scontro, le donne avranno paura di denunciare lo stupro", un articolo di Valentina Stella, che poi avremo magari modo di leggere. Si parla dell'iter bloccato in Consiglio europeo sul testo che favorisce la penalizzazione della violenza intesa come sesso senza consenso. Anzi, leggiamolo subito, visto che non è particolarmente lungo. Scrive Valentina Stella: era l'8 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Commissione europea proponeva una nuova direttiva in materia di contrasto alla violenza di genere per tutti gli Stati dell'Unione, che sarebbe stata approvata l'anno successivo dal Parlamento. L'obiettivo era rendere vincolante la Convenzione di Istanbul del 2011, che definisce lo stupro come un atto sessuale compiuto senza consenso. Adesso il negoziato in corso sulla direttiva europea, pensata per unificare le normative sullo stupro in tutta l'Unione e facilitare la protezione delle donne, si è incagliato in Consiglio europeo, l'organo composto dai ministri degli Stati membri, mancando su alcuni punti l'unanimità di vedute tra i 27 paesi. Lo scoglio principale da superare, come spiegato dall'ANSA, è legato in particolare all'articolo 5 del testo, ovvero quello che, definendo lo stupro come sesso senza consenso, ne favorisce la penalizzazione negli ordinamenti di tutti gli Stati. E l'articolo 5 dice: gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti a compiere atti non consensuali di penetrazione su una donna con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto. Gli Stati membri provvedono affinché per atto non consensuale sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali. Il consenso deve poter essere revocato, sintetizziamo un po', che poi gli articoli sono lunghi, deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato. La direttiva sarà domani in Consiglio. L'Eurocamera vuole che la nuova normativa contenga una definizione di questo reato applicabile a ogni rapporto sessuale non consensuale in tutti gli stati membri. Alcuni paesi però ancora non sono convinti e stanno bloccando l'iter del testo. Lo stralcio tradirebbe le disposizioni della Convenzione di Istanbul, costituendo un rischioso passo indietro per la tutela delle donne. E i 27 paesi europei sarebbero spaccati quasi a metà. Francia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, tra gli altri, chiedono che siano le vittime a dover dimostrare l'uso della forza o della minaccia, mentre la posizione di altri 13, tra cui Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Italia, è in linea con lo slogan "No significa no". Il rischio di passi indietro ha fatto insorgere le associazioni a tutela delle vittime di violenza, ma anche i sindacati. Con questo articolo, che riprendiamo dalla prima pagina del Dubbio, possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale come al solito, e poi passiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Listen to me, I wanna tell you a thing.
Allora, 9:13 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo, così come abbiamo fatto per le aperture, con il Corriere della Sera. Qui pagina 2 e pagina 3 sono dedicate alla protesta dei trattori, la protesta dei trattori a Roma, tasse troppo alte, poi fra l'altro vedremo un po' che cosa succede nel corso della giornata, tasse troppo alte più aiuti, il governo ci ascolti, Fiorello bene l'arrivo a Sanremo, ma la RAI frena. E ancora Fabrizio Caccia racconta il presidio vicino al raccordo anulare dai sardi ai bresciani, il maxi raduno di oltre 2000 mezzi, spuntano i forconi, pronti a marciare verso il centro di Roma, tuonano gli organizzatori, e se non ci autorizzano partiremo a un minuto di distanza l'uno dall'altro. In retroscena, li racconta Marco Cremonesi, nella pagina successiva ora è più vicino il ritorno all'esenzione dell'IRPEF. Attenzione, l'IRPEF che risale al governo Renzi, andrebbe ricordato, e che peraltro era stata fatta affinché venissero implementate tutta una serie di misure. Esenzione l'IRPEF che poi è stata tagliata dal governo attuale. E questo per capire, insomma, poi quanto sia dissonante, quanto sia proprio completamente divergente quella che è la narrazione, come usa dire adesso, da quelle che sono poi le misure che effettivamente vengono prese. Comunque è più vicino il ritorno, non è che si fa, è più vicino il ritorno all'esenzione dell'IRPEF, ma solo per i redditi bassi, e in questo caso bisognerebbe capire quanto bassi. Lollobrigida al lavoro sulle modifiche, i sospetti di Fratelli d'Italia sulla Lega, perché il timore, Fratelli d'Italia, è che sia la Lega a soffiare sul fuoco di queste proteste per mettere in difficoltà la Meloni e il cognato Lollobrigida. Del resto Lega ha sempre appoggiato le parti più retrive del mondo dell'agricoltura italiana, era una bella lotta fra lei e Lollobrigida, e quindi che ci siano delle tensioni è gioco forza. Un emendamento al mille proroghe, quella particolarità tutta italiana che consente a un certo punto al governo di emanare decisioni su tutto, il modo per rimodulare la tassa sui terreni agricoli. Allora, questa dunque la prima notizia per il Corriere, poi abbiamo, andando un po' oltre la questione riforme istituzionali che magari affronteremo dopo, c'è il destino di Ilaria Salis a pagina 8, il padre deluso dal governo, solo dei no e Ilaria resta in cella, a Roma chiede i domiciliari a Tajani e al guardasigilli, gli ungheresi cercano un altro italiano, sempre all'interno della stessa inchiesta. Qui in retroscena sono a firma di Giovanni Bianconi, la linea dura di Nordio, evitiamo ingerenze nella giustizia di Budapest, possiamo solo rispondere a richieste dei giudici, dice il ministro. E poi ancora questioni giudiziarie con il Qatargate, l'inchiesta Qatargate ora rischia di crollare, Panseri dice il falso, si prende gioco di noi, l'audio dell'investigatore capo, non credo nella giustizia. Allora vediamo un po' le tappe dello scandalo. Lo scandalo scoppia il 9 dicembre 2022 con clamorosi arresti anche dell'allora vicepresidente del Parlamento europeo Eva Caili e dell'ex eurodeputato Antonio Panseri. Micaeli, il compagno Francesco Giorgi, l'eurodeputato del PD Cozzulino, non resta nei domiciliari, malgrado le ombre sull'inchiesta lasciate dal pubblico ministero Scez per conflitto di interessi. Adesso, diciamo, tutto questo sta in qualche modo evaporando. Ma in mezzo ci sono state delle detenzioni pesanti, specie per quanto riguarda Eva Caili, e, su cui forse si sarebbe potuto spendere qualche parola in più. Come sempre bisognerebbe spendere qualche parola in più per quanto concerne le situazioni all'interno delle prigioni, le situazioni di detenuti e detenute, le questioni giudiziarie, a prescindere da la simpatia che si può avere per questo o quel detenuto. Poi proseguiamo gli esteri con braccio di ferro pesante fra l'Australia e la Cina, che però vede come protagonista un condannato a morte. Pechino sfida ancora l'Australia, qui siamo a pagina 14, pena capitale per il blogger. L'accusa di spionaggio nei confronti di Yang Enjun, 58enne scrittore cinese naturalizzato australiano, l'esecuzione per ora sospesa. Processo a porte chiuse con condanna a morte con sospensione per 2 anni, si passano 2 anni così fra diciamo con la pena di morte sul groppone, e poi se si è molto fortunati viene commutata in ergastolo. E poi abbiamo cronache italiane. Accoltella 3 volte la professoressa, si indaga anche sui compagni. Qui siamo a Varese, arrestato a 17 anni, il giallo del movente, può aver agito da solo, ma non si escludono complicità anche per una folle sfida, scrive il Corriere. Da Varese a Catania, sempre nella stessa pagina, lo stupro della ragazzina 13enne, la coppia seguita e filmata, poi gli abusi sulla 13enne, a Catania la violenza di gruppo, carcere per i 3 minori fermati, oggi la decisione sui maggiorenni, insomma sembra che ormai sia stato tutto ricostruito il pomeriggio e la sera del 30 gennaio, davvero. Ci sono poche parole. Quindi Val di Tara, che ritroveremo intervistata anche sul Messaggero, occupazioni nelle scuole, linea dura di Val di Tara, danni pagati dagli studenti, la circolare ai dirigenti. Denunce se vengono commessi reati a carico solo degli alunni responsabili e non degli altri, anche i costi di pulizia, ci informa il Corriere. E con questo direi che possiamo anche chiudere la lettura del quotidiano milanese e passare al quotidiano romano, La Repubblica, che ha un'apertura, diciamo, completamente diversa, perché le prime pagine di Repubblica sono impegnate sul caso di Giuliano Amato, a cui è stato impedito, non gli è stata data l'autorizzazione di andare a presentare un suo libro in quel del carcere di San Vittore. Alto là al libro di Amato, il capo delle carceri blocca l'evento a San Vittore, annullata la presentazione del volume dell'ex presidente della Consulta con suo grande stupore. Russo, del dipartimento che si occupa dei penitenziari, sentito il ministro, prima vieta e poi precisa, riprogrammiamo. Nordio in imbarazzo, parteciperò. Questa è un po' la sintesi della giornata. Il garante dei detenuti milanese dice che è una scelta sconcertante, l'incontro era stato preparato. E poi lunga intervista al costituzionalista Giovanni Maria Flick, che dice: il messaggio è che di Costituzione è meglio non parlarne, si tratta di uno sgarbo ai reclusi. e incomprensibili le motivazioni dell'annullamento, offerte ragioni burocratiche, una smentita maldestra. Adesso bisogna parlare sempre più dei penitenziari a tutti i livelli e farlo con i veri protagonisti del dramma. Così Giovanni Maria Flick, poi sempre questioni giudiziarie. Torniamo a Ilaria Salis, la rabbia del padre, lo Stato non farà nulla e lei resterà in prigione. Roberto Salis amareggiato dopo l'incontro con i ministri Tajani e Nordio, che ribadiscono: non possiamo interferire, tocca ai legali insistere sui domiciliari. Cioè, no, loro non c'entrano in questo caso, però insomma è sempre giusto ricordare come i tempi leggendari dei due Marò, ma anche in altri casi, e invece insomma gli esponenti della destra interferirono, e come, anche da posizioni istituzionali. Tajani e Nordio no. Però per esempio per dire no, La Russa, è come se sì. E non era il solo. Eppure lì si trattava, diciamo, di una questione giudiziaria estera. Comunque, intanto il caso arriva all'Europarlamento, a Strasburgo è scontro in aula, è una criminale, dice la destra. E quindi è giusto tenerla in catene, che poi viene anche, insomma, siccome il problema non è se sia una criminale o meno, almeno per quanto riguarda tutta una serie di questioni, viene da pensare che l'essere criminali per una parte della destra europea giustifichi certi mezzi e certe misure. Se serve, pronti a una procedura di infrazione contro l'Ungheria, dice la commissaria McGuinness, il governo in grave ritardo, dichiara la Schlein, un po' in ritardo anche lei a dire il vero. E poi che cosa abbiamo per quanto riguarda Repubblica? Sicuramente da segnalare gli esteri, con lo Yemen. Tajani respinge le minacce degli Houthi, se ci attaccheranno reagiremo. Poi Daniele Raineri ci parla di chi siano gli Houthi, dalla saga familiare alla milizia che si fa Stato e tiene in scacco il mondo. Toni sempre apocalittici, controllano un quarto del territorio yemenita dagli attacchi ai sauditi e ai raid nel Mar Rosso. E poi un wargame pericoloso, lo definisce Gianluca Di Feo, l'esercitazione comune di Cina, Russia e Iran, operazioni navali al largo dell'Oman. Le manovre sono in programma tra un mese in un'area divenuta caldissima. Altra area calda, ma decisamente meno interessante di solito per i nostri media, non è il caso della Repubblica di oggi, per fortuna, l'Africa occidentale e in particolare quest'oggi il Senegal. Polveriera Senegal, rinviate le elezioni, la piazza si ribella. E ancora si ritorna alle cronache da Catania, qui però la parola è per le educatrici del centro in cui vivevano i presunti stupratori, insomma a questo punto presunti, diciamo abbastanza così pro forma. Nel centro che accoglie gli stupratori di Catania ci sentiamo sconfitti, ma non dateci ogni colpa, dicono, il nostro impegno enorme non basta, ci vogliono più risorse per l'accoglienza, così un mediatore culturale. Ancora da Catania a Roma, qui ritorniamo a Ponte Galeria, suicida nel CPR, l'allarme inascoltato, Usman va curato e non può stare lì. La relazione degli psicologi, deputati Dem, una tragedia che poteva essere evitata. Con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e passare a quella del Manifesto, che sulla morte, sul suicidio di Ousmane Sylla apre la sua edizione odierna. La morte di Ousmane, la procura indaga per istigazione al suicidio. 14 migranti arrestati per la rivolta scoppiata nella struttura romana dopo il suicidio del giovane della Guinea, scrive Marina Della Croce. Saranno visionati i filmati delle telecamere situate nel CPRE, adesso questa è la definizione ufficiale, e verrà acquisito il messaggio del ragazzo. Già a Trapani Sylla aveva mostrato forte disagio. Trasferitelo, scrive Gian Sandro Merli, ma la richiesta della psicologa fu rifiutata. L'ultimo desiderio impresso su un muro: riportate il mio corpo in Africa e mia madre sarà contenta. E ancora si parla della reclusione amministrativa come nuovo business dei privati. Le multinazionali arrivano a gestire anche 100 centri in diversi stati europei. Per guadagnare si taglia 4,88 euro a persona al dì per pranzo, cena e costi del personale. Beh, insomma, potete immaginare poi come siano le condizioni. Con un budget del genere. E poi abbiamo i casi giudiziari, abbiamo detto. Sicuramente da segnalare oggi, sempre a proposito di questioni abbastanza di sovente affrontate anche qui, quella che il Manifesto definisce l'alternanza scuola-caserma, prove militari dalle elementari. Qui siamo a pagina 8, l'ultimo episodio a Gioia del Colle, il caso sollevato da Elisabetta Piccolotti, le denunce dell'Osservatorio contro la militarizzazione, caschi, divise e moschetti per gli studenti, soldati, provetti. Poi abbiamo gli esteri con Luca Celata dagli Stati Uniti, la riforma ipocrita e bipartisan sull'immigrazione al Senato USA, la Camera a maggioranza repubblicana manovrata da Trump non approverà mai la legge. Poi dal Salvador, elezioni, Bukele sempre più dittatore e cool. Saremo la prima democrazia al mondo a partito unico, così Nayib Bukele si è proclamato di nuovo presidente in El Salvador. Anche qui, come dire, il paese è molto piccolo, diciamo dal punto di vista geopolitico, come piace a molti, ha un'importanza probabilmente relativa. Ma è davvero molto interessante e molto preoccupante quello che è successo con Bukele, un personaggio ormai è abbastanza conosciuto, imprenditore, si presenta in politica come candidato, prima deputato, poi sindaco della capitale del paese, con il Fronte Martì, con il partito erede del Fronte Martì di Liberazione Nazionale, quindi di sinistra, o insomma in qualche modo di sinistra. Poi fa il salto della guaglia, si presenta da solo in alternativa sia alla sinistra sia alla destra tradizionale del partito Arena, viene eletto a furor di popolo in un paese in cui diciamo la criminalità è probabilmente il problema principale. Attua una serie di misure che definire draconiane è dir poco, violente, antidemocratiche, che mettono in galera un sacco di innocenti anche, e però il problema, se non viene risolto, viene decisamente attutito. E alle elezioni successive Bukele viene rieletto a stragrande maggioranza, a furor di popolo, e il paese è sicuramente particolare, piccolo, non si deve, non si può generalizzare, ma come dire, probabilmente va analizzato e studiato con attenzione e anche con preoccupazione. E poi sempre nella pagina degli esteri, e c'è il Senegal anche qui, in Senegal piazze e opposizioni gridano al golpe istituzionale, ondata di proteste, violenze e arresti eccellenti dopo il rinvio del voto deciso da Macky Sall. Nella pagina successiva si torna al Medio Oriente, il gabinetto di guerra israeliano, qui ovviamente Michele Giorgi a scrivere, insiste, avanti fino a Rafah, protesta di tregua, Netanyahu incalzato dall'estrema destra, Hamas ci sta ancora pensando, intanto rispunta al nord di Gaza. E ancora Michele Giorgi nella stessa pagina sull'Egitto, dalle perdite di Suez ai profughi palestinesi, al Cairo cresce la paura, l'Egitto vittima invisibile rafforza il muro e preme su Washington. Infine abbiamo il ricordo di Daniele Segre, scritto da Luciana Castellina, pagina 15. Daniele Segre, narratore di realtà tra vite e lotte, addio al filmmaker, sguardo sensibile sul mondo, riferimento per i più giovani, indipendente come metodo. E l'ultima pagina dedicata a Tracy Chapman, che credo a sorpresa si è esibita ai Grammy di quest'anno. Chapman, i Grammy e noi, scrive Alberto Piccinini, fa scara, si prende la scena 35 anni dopo, una canzone durissima nel sottoporre il mito americano a una critica spietata di classe e di genere, tra complotti e spirito del tempo. We'll be right back. 19.37, di nuovo in voce, di nuovo in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle colonne del manifesto ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Anche qui, come detto, una apertura diversa per quanto riguarda Avvenire. Oggi il massimo interesse è nei confronti di questa campagna che il quotidiano ha avviato, meglio sarebbe dire ha riavviato, per quanto riguarda il diritto alla cittadinanza italiana per i giovani di cosiddetta seconda generazione. Migranti, occorre riaprire il cantiere della cittadinanza per le seconde generazioni, leggiamo a pagina 2. Sono italiani di fatto ma non per la legge, ecco perché va rilanciata la campagna a favore degli under 18 stranieri, al di là delle norme giuridiche. La società civile incalza il Parlamento, ora un'alleanza per una buona accoglienza. Il nodo di amministrazioni pubbliche all'altezza della situazione, dai tempi lunghi nei permessi alla mancanza di personale negli uffici. L'iter per avviare percorsi di acquisizione dei documenti necessari resta molto complicato. E ancora le proposte esaminate nell'ultimo decennio, si riparte però sempre dallo ius sanguinis, ius soli, ius culture, ius scole, tutte le formule, ma oggi vige solo l'acquisizione per discendenza o filiazione. Il diritto del suolo, cioè chi è nato in Italia, è concesso solo in casi eccezionali. Nella stessa pagina leggiamo dell'arrivo ieri in Liguria con la nave della Marina Militare Vulcano di un gruppo di bambini di Gaza. La Spezia è un segnale ai bimbi di Gaza, sono vittime, 18 piccoli, saranno curati in diversi ospedali, le organizzazioni dei corridoi umanitari li ospiteranno. Poi altra campagna del giornale, quella contro la tratta degli esseri umani. Qui siamo a pagina 5, tra i giovani impegnati contro la tratta, così salviamo le vittime dei trafficanti. C'è una giovane keniota, si dà la parola a una giovane keniota che dopo anni di abusi e di violenza adesso si dedica al riscatto di chi si trova nella sua situazione di un tempo. E poi c'è un caso giudiziario che riguarda una ragazza che è stata presa mentre trasportava stupefacenti, ma è stata assolta in quanto costretta. C'è un giudice per la schiava della mafia nigeriana, la storia dell'assoluzione raccontata dalla legale della ragazza. Grace, costretta a trasportare droga, è innocente. Si tratta di una sentenza storica, dice l'avvocata Rossella Benedetti. Non è punibile chi commette reati ed è vittima di tratta. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa ragazza, Grace, in quanto vittima di tratta, quando ha accettato di trasportare la droga, non fosse pienamente consapevole e libera di decidere. E vediamo un po', infatti, quando la ragazza conosce lo spacciatore, capo di un'organizzazione della mafia nigeriana, una vittima di tratta di appena 20 anni che cerca di sottrarsi ai suoi sfruttatori con cui ha un ingente debito da pagare, fugge da loro ma per sopravvivere elemosina e si prostituisce ancora. Ha una limitata libertà di scelta, tanto che dopo un periodo di resistenza cede e accetta la proposta di trasportare droga. Non importa che lo spacciatore fosse estraneo alle violenze precedenti subite dalla donna, la capacità che Grace aveva di decidere liberamente era fortemente compressa dal fatto di aver subito ogni tipo di violenza e di essere completamente sola, senza soldi né strumenti socioculturali attraverso cui chiedere aiuto. La sentenza è una novità rilevante perché l'articolo 54 del nostro codice penale afferma che non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. I magistrati hanno interpretato questa norma sulla base della legislazione europea, come la Convenzione di Varsavia, che prevede la non punibilità per i reati commessi da chi è vittima di tratta, qualora questa condizione abbia compresso la libertà decisionale. E anche la Corte Costituzionale ogni tanto fa qualcosa, la Corte di Cassazione, scusate, ogni tanto fa qualcosa di buono. Ritorniamo alla Palestina. Qui oggi probabilmente Avvenire il quotidiano che si dedica di più. Hamas si è arroccata a Rafah, scrive Anna Maria Brogi a pagina 6. Il ministro della difesa israeliano dichiara che i capi miliziani sono in fuga, raggiungeremo i luoghi dove non abbiamo ancora combattuto, ma nell'estremo sud si concentrano oltre 1 milione di sfollati che premono sul confine egiziano. Blinken è in Medio Oriente, sul fronte negoziale ancora nulla di fatto, Hamas sta valutando la proposta di tregua. Netanyahu dice no a un accordo ad ogni costo. E intanto proprio Hamas si lacera al suo interno, scrive Nello Scavo da Ramallah, e la svolta sull'accordo resta impantanata. A dividere è anche la figura di Barghouti, che non sarebbe gradita a tutti, ma persino dall'esercito dello Stato israeliano filtrano dubbi sullo scopo della guerra. Così Avvenire su quanto avviene in Medio Oriente. Poi altra questione del giorno, non solo del giorno, suicidi in cella, la strage silenziosa, servono più medici e psichiatri. Qui siamo a pagina 11. Nel 2024 si sono uccisi già 15 detenuti, gli ultimi due a Verona e a Caserta. E c'è un'intervista alla garante dei detenuti sarda, Irene Testa, che parla di 1000 ingiuste detenzioni l'anno. Dopo il caso Zuncheddu, dice la Testa, giustizia da riformare e risarcimenti rapidi. La scarcerazione di Beniamino dopo 33 anni di carcere da innocente esige un dibattito serio, qualche giudice se ne assuma la responsabilità decisamente. E poi che cos'altro mi pare che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Avvenire e passare a quella del Messaggero. Qui ancora un'apertura diversa, perché l'interesse del Messaggero oggi, della cronaca nazionale del Messaggero, è per Stellantis, quindi insomma, il vecchio gruppo Fiat, e i contrasti con l'esecutivo. Pagina 2 e pagina 3 interamente dedicate a questa tensione. Il nodo dell'automotive, dell'industria automobilistica, però automotive ha tutto un altro sapore. Stellantis, alta tensione, non ci saranno fusioni. Il caso degli incentivi, il gruppo smentisce le nozze con Renault, nessun piano. La Meloni, da Tavares parole bizzarre, no ai sussidi ad hoc. Abbiamo messo 1 miliardo per la transizione ecologica, dice ancora la Meloni, mentre Calenda, che su questo si è intestato una battaglia personale molto forte e con tutto, diciamo, molto soddisfatti, ma non si capisce perché sia solo Calenda a intestarsi. Comunque, bravo lui evidentemente in questo caso, il gruppo dica dove investirà. Il no comment da Renault e l'imbarazzo dell'Eliseo, scrive Umberto Mancini, che con un retroscena su questa possibile fusione fra i due colossi dell'automobile francese, ma si punta sul matrimonio. La prudenza di Parigi e dell'azienda francese sull'operazione gravano anche i vincoli antitrust. Credo che un eventuale matrimonio Renault-Stellantis porterebbe probabilmente alla nascita del primo gruppo automobilistico mondiale, però insomma è una cosa molto molto grossa, ecco. Intanto a Mirafiori si allunga la cassa integrazione, la richiesta è di prorogare lo stop dal 4 al 30 marzo per 2260 lavoratori. rispetto alle attese. Nel 2023 vendute 13.500 elettriche in meno. Al momento Pomigliano d'Arco viaggia a pieno ritmo, ma dal 2027 la Panda non sarà più prodotta neanche lì. E gli operai di Torino adesso hanno paura, non c'è più interesse a investire qui. Dopo la nuova frenata nella produzione, la fabbrica vede più vicino lo spettro della chiusura. Per andare avanti servono subito nuovi modelli, è l'appello, o rischia anche l'indotto. Così relazioni governo Stellantis. Poi, per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero, non c'è molto altro da segnalare. E di nuovo, insomma, rispetto a quello che abbiamo detto finora, sulle pagine dell'economia si segnalano però i dati sull'inflazione che ha reso noto l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Dati che ci dicono che l'inflazione, che è stato un po' lo spauracchio dell'anno scorso, è in flessione, però c'è il rischio che possa rialzarsi in seguito alle tensioni nel Mar Rosso. Con questo chiudiamo la lettura della cronaca nazionale del Messaggero e concludiamo la lettura delle cronache nazionali. E andiamo a chiudere definitivamente la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Cominciamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero, che apre con l'emergenza inquinamento, una cappa di polveri sottili oltre il livello di guardia, giovedì un nuovo picco. Poi da Piazza Annibaliano in arrivo il parcheggio dopo 12 anni, meglio che niente, e la struttura del quartiere africano doveva essere pronta con la stazione della metro B1 nel 2012, i ruggenti anni di Alemanno. In primavera aprirà insieme a quella di via Homs. Poi va bene, abbiamo i trattori che si apprestano a resistere ad oltranza, e il CPR di Ponte Galeria e persino il Messaggero, che è il Messaggero fa una serie di interviste ai volontari del CPR che raccontano: gli stranieri sono rinchiusi senza prospettive, è difficile spiegare a chi arriva anche i termini di permanenza, spiega De Stradis, legale di A Buon Diritto. Nelle strutture non sono previsti corsi di formazione o inserimento. Con questo possiamo chiudere anche la lettura del Messaggero, che segnala come ci sia stato un funerale di un Casamonica in forma molto sobria e tutti contenti. Allora, vabbè, questa era la cronaca di Roma del Messaggero, cronaca di Roma del Corriere. Qui abbiamo le polemiche sulla via olimpica e sulla necessità o meno di mettere un guardrail. Poi il povero Andrea Vianello, che domenica sera non ha trovato un taxi a Roma Termini. E ancora, visto che siamo, diciamo, in questo terribile mood, uno stupro di gruppo confronti di una quattordicenne, il rinvio a giudizio per tre romani di 49, 47 e 35 anni. con questo mi pare che abbiamo chiuso anche la lettura del, del Corriere e della cronaca romana del Corriere. Repubblica, cronaca romana di Repubblica, abbiamo un grande evergreen, Roma criminale, ecco le 14 famiglie che comandano nella capitale. E a predominare ovviamente sempre lui, la Michele Senese Opazzo, nonostante sia da anni detenuto in carcere, e poi insomma tutta una serie di spigolature e qua e là abbastanza dimenticabili a dire il vero. Vabbè, possiamo serenamente andare oltre. Certo, la notizia successiva è Gualtieri che fa l'influencer e con il caschetto. Passiamo ancora oltre, le opere del Giubileo, corsa contro il tempo per 118 cantieri. Ma soprattutto per chi vive in zona, anche la terza gara per la costruzione della stazione Pigneto va deserta. Nessuno vuole costruire la stazione Pigneto per il 2025, anche la terza gara va deserta. Galtieri furioso dopo le promesse di Rete Ferroviaria Italiana. Salta un intervento da 100 milioni di euro per chiudere l'anello ferroviario, perché Rete Ferroviaria Italiana ha trovato questo simpatico escamotage, visto che nei fatti non la vuole costruire questa stazione. Dice no, certo, noi la vogliamo costruire, però facciamo una gara d'appalto in cui il prezzo è talmente basso che poi nessuno ci parteciperà. Veramente geniali, ecco. Nel frattempo, per ragioni incomprensibili e più, il traffico continua a essere bloccato come se ci fossero i lavori, anche se i lavori non sono sostanzialmente partiti, e si va avanti così. Va bene. E questa la triste storia della stazione Pigneto, e ci sarebbe, non ce l'abbiamo sotto mano, mannaggia che grande delusione, la cronaca romana del tempo, ma se è possibile ne parleremo fra pochissimo, magari con un interlocutore o un'interlocutrice. Nel frattempo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa finisce qui, quando sono le 9:55 minuti primi. L'appuntamento come sempre è per domani mattina intorno alle ore 8, brevissimo intermezzo musicale però, e poi vediamo se riusciamo a tornare subito su alcuni temi affrontati.